Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, ci accompagni in questo tempo di grazia, questa invocazione, questa preghiera. Ci dia il Signore di elevare, di alzare il nostro spirito, di confidare in Lui.
Inizio della seconda lettera di Pietro, i primi 4 versetti. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, nella sua giustizia, ha dato il medesimo e prezioso dono della fede. Grazia e pace siano concesse a voi in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo Egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Parola di Dio.
Leggiamo la seconda lettera di Pietro, che è un testo unico all'interno degli altri del Nuovo Testamento, anche se ha rapporti con la lettera di Giuda. Il suo vocabolario, il suo linguaggio, la sua teologia, diciamo, che si esprime attraverso i concetti, è molto diverso. La maggior parte, una parte estremamente significativa anche delle parole che usa, non si trovano nel resto del Nuovo Testamento, appartengono piuttosto alla tradizione filosofica greca, e lo scritto stesso, questo dicono gli studiosi, appartiene a una letteratura che è quella giudaica ellenistica. Difatti vedremo che possiamo trovare anche degli echi, dei rapporti con Paolo, il quale è un giudeo ellenista, e in certi momenti, ecco, in certi passi, detto questo, aggiungerei solo per introdurre una possibilità per un orientamento. Ecco, abbiamo, dopo il saluto iniziale, quello che può anche ritenersi una sintesi dell'insegnamento di Pietro. Quando dico Pietro è perché ci si attiene a come il testo si presenta, è un testo, è una lettera testamento, diciamo. Questa è una forma molto conosciuta, ecco, di scritto, in cui da un lato è una lettera, cioè i saluti, ma è una lettera pensata come testamento, cioè che deve servire e deve parlare a coloro che verranno dopo, non soltanto a quelli a cui si rivolge. E quindi questo è molto interessante, ne abbiamo tanti altri esempi nella letteratura coeve precedente, testamento di Mosè, testamento di 12 patriarchi, è una letteratura. Il testamento fa sì che uno alla fine, ecco, prevede anche il futuro, come fece Giacobbe, ecco, prevede anche il futuro. Non c'è quindi solo, ecco, quindi è una forma, è un genere di scritto che consente ecco, di prevedere quello che dal punto di vista del tempo degli apostoli è futuro, chiaramente. Ecco, detto questo, appunto, c'è il saluto, poi c'è i versetti dal 3 all'11 e possono essere intesi come una sintesi di tutto il pensiero dell'apostolo. Quindi noi siamo in mezzo a questa prima parte. Poi il resto può essere diviso in questo modo, perché è una lettera polemica, è la risposta a 3, o forse meglio 4, obiezioni, ma questo vedremo. C'è una risposta a 4 obiezioni, che sono la posizione di questi falsi maestri con cui lui polemizza fortemente, eccetera, che sono credenti in Gesù, a quanto pare, che sono, insomma, cristiani, noi diciamo. Ecco, però il resto della lettera affronta, ecco, queste obiezioni. Aggiungerei solo questo, per non essere troppo lungo, che il perno di queste obiezioni, cosa principale, è lo scetticismo riguardo alla parusia. Quindi noi potremo anche collegare, lo vedremo subito dopo, potremo anche collegare questa lettera, questo testo, con il Vangelo di ieri, e specificamente con la frase che troviamo nei sinottici, nei discorsi apocalittici, in cui Gesù dice che tutto questo avverrà entro questa generazione. E questo credevano i credenti in Gesù della prima epoca, del tempo apostolico, lo vediamo in Paolo stesso. Ecco, quindi a questo punto siamo più avanti, evidentemente, e c'è una posizione molto critica o molto scettica rispetto alla parusia. Ecco, comunque rimaniamo intanto nel brano di oggi, nei versetti di oggi.
La nuova CEI si sforza di sciogliere, e quindi evidentemente anche fa una scelta rispetto alla traduzione, si sforza di sciogliere i primi versetti per renderli più comprensibili. Io avevo la sotto, uso la vecchia CEI, quindi mi ero fermata su un punto che forse mi ero fatto un interrogativo che nella nuova CEI neanche sfugge, mentre in alcuni punti chiarisce, almeno secondo me, la vecchia CEI dice a coloro che hanno ricevuto in sorte con noi, enfatizza molto questa, la stessa preziosa fede per la giustizia del nostro Dio. La nuova CEI quasi la sfugge, questo noi e voi non si nota più. E allora io mi ero chiesto intanto se è un pensiero simile a quello di Paolo, in cui il noi e voi riguarda giudei e gentili, hanno ricevuto in sorte con noi. Comunque, se la nuova CEI sorvola questa sfumatura, forse appunto non è degna di essere sottolineata più di tanto. Invece chiarisce dopo, perché dice: ai quali Dio Salvatore Gesù Cristo nella sua giustizia ha dato il medesimo prezioso dono della fede. E quindi quel per la sua giustizia non si capiva a cosa bisognava riferirlo. Invece qui è più chiaro, nella sua giustizia, cioè nel suo pensiero, nella sua beneplacito di giustizia, ci ha dato questo prezioso dono della fede, perché lui è giusto, ci ha concesso, ci ha elargito la fede. Poi c'è un'altra cosa che volevo notare. Dio appunto ci ha dato, nei versetti seguenti si dice che Dio ci ha dato tutto ciò che serve per giungere all'immortalità, possiamo dire, cioè perché affinché diventassimo partecipi della natura divina, con che mezzo? Con quei mezzi che fanno sfuggire dalla corruzione, perché la corruzione è in contrasto con vita divina, sono due termini in antitesi. Tutto ciò che è corruzione, che si corrompe, è in contrasto appunto con la natura divina che è eterna. E quindi tutte queste virtù e queste grazie servono, le virtù vengono dopo, lo vedremo domani, servono a essere partecipi della natura divina.
Anch'io mi ero fermata un pochino su il versetto 4, perché dice che ci ha donato questi grandissimi e preziosi beni promessi. Ecco, dato che anch'io avrei sottolineato che questo, che la partecipazione all'immortalità che è proprio di Dio, e poi soprattutto la partecipazione alla vita divina. Allora, quindi, come beni promessi mi ha richiamato subito Ezechiele, che dice: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi lo spirito nuovo. Insomma, qui c'è già un bene promesso, che io sarò dentro di voi. Insomma, ecco, quindi questa partecipazione mi ha colpito molto, ma è tanta, insomma, questa definizione. I beni promessi, ci sarebbe da vedere perché, quali sono poi stati i beni promessi, sia diciamo nell'Antico Testamento e poi la realizzazione in Cristo. Quindi pensavo subito all'incarnazione, ecco, Gesù che partecipa lui della realtà umana fino alla morte. Questa è la partecipazione di Cristo nell'uomo. E nella risurrezione avviene il contrario, cioè il contrario, avviene la pienezza. L'uomo partecipa della vita di Cristo. Sembrava che l'incarnazione fosse anche un po' la chiave. E ho trovato una noticina che dice appunto che introducendo l'uomo nella vita divina c'è una ammirabile conversion. Molto bella, ed è un prefazio di Natale, ecco, questo scambio meraviglioso, Dio che assume la natura umana, ma la natura umana, ecco, partecipa della divinità, e naturalmente per noi è nella vita sacramentale, ecco, che avviene tutto questo. Ecco, però ecco, è vera questa partecipazione, tale che Gesù nella preghiera sacerdotale più volte dice: io in lui, tu, io in me, io in loro. Ecco, una partecipazione intimissima, e noi la sperimentiamo con la vita sacramentale, la vita divina. E poi ci sono le virtù, appunto, che rafforzano questa, oltre che la vita sacramentale, anche tutte le virtù che appunto qui sono donate, ecco.
Rialzandomi un attimo a quello che diceva Sara prima, anch'io mi ero appuntata che nella vecchia CEI c'era dato in sorte. Ecco, non so se sia legittimo o opportuno, non so toglierlo.
Sì, sì. Però testo dice così.
Esatto, perché a me aiuta sempre molto, mi provoca una gratitudine veramente grande, perché ce lo diciamo, il testo qui lo dice in una maniera inequivocabile, che la fede non è minimamente né un merito né una conquista, ma è proprio un dono del Signore a cui essere grati.
Questa lettera, che come vediamo nell'intestazione porta il nome di Simon Pietro, si presenta come una sorta, direi quasi, di testamento pastorale dell'Apostolo, in quale fa anche esplicito riferimento alla sua esperienza di testimone presente nella scena della Trasfigurazione. Questo nuovo genere letterario che ci pone davanti una lettera a testamento corrisponde, diciamo, allo scopo dell'autore, in quale si impegna innanzitutto ad esortare e a confermare nella fede le comunità che si trovano ad affrontare tanti problemi che sorgono inizialmente nelle chiese, sia nella Chiesa universale come in quella locale. Del resto, dal testo emerge, vediamo una situazione ecclesiale di diversa rispetto a quella naturalmente contenuta nella prima lettera di Pietro. Nella forma consueta delle lettere neotestamentarie, come abbiamo visto, l'intestazione presenta il nome del mittente, che è appunto Simon Pietro. Però di seguito cita anche i destinatari non specificati, ma citati come coloro che hanno ricevuto il dono fondamentale della fede. Anche il verbo donare, ripetuto alcune volte, due volte in queste poche versetti, è un chiaro ringraziamento per i doni che il Signore ha fatto a tutti i cristiani, ma anche un invito ad approfondire la conoscenza di Gesù Cristo per diventare partecipi della natura divina, della sua natura divina.
Ma io a prima lettura, mi ha fatto molta impressione come parla di Gesù, versetto 1, giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, e non si capisce, e poi ancora versetto 2, conoscenza di Dio e di Gesù, poi appunto parla molto di questa conoscenza, sia il versetto 2, sia concesso a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù, e anche il versetto 3 ritorna su questa conoscenza. E poi appunto uno sguardo avanti, è chiaro che uno ha subito in mente che qui Pietro si fonda molto sul suo essere stato testimone della trasfigurazione, quindi questo evento unico e grandioso in cui Gesù si presenta e si manifesta appunto nella sua signoria, nella sua divinità. E poi alla fine, io questo non l'avevo in mente, ma qui è molto chiaro, questa grande dossologia. Parla del Salvatore Gesù Cristo, a Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. E allora appunto in questo taglio fa molta impressione, intanto che parli di conoscere, e credo che sia anche questo uno dei problemi poi che affronterà la conoscenza. E poi che noi siamo, appunto, siamo già più che partecipi, a me piace molto dire in comunione alla natura divina, perché sfuggiti alla corruzione. E quindi mi sembra una lettera che a un certo punto affronterà appunto dei temi anche molto, non dico terra a terra, ma comunque sono molto concreti, però si apre con una panoramica alta, celeste, di Gesù e quindi di noi in Lui.
Questa lettera così diversa aveva impressionato anche gli antichi. Girolamo ha cercato in tutti i modi di mantenere Pietro come autore, ma non ha convinto, ricorrendo all'idea che Pietro ha utilizzato un altro per dettare, per scrivere o per dare i concetti, ma è una lettera molto diversa dalla prima Pietro, per esempio, non solo nel linguaggio o nello stile, ma anche proprio nei contenuti, nella teologia, negli interessi. E quindi è una lettera che è collocata più tardi. Questo può essere trascurabile per noi, la cosa che anche la nota della CEI, quella della Bibbia di Gerusalemme, sottolinea è che non esiste un'altra espressione simile negli scritti del Nuovo Testamento, partecipi della natura divina, esiste. Quindi bisogna capire cosa... qui non si parla di risurrezione, per esempio. Con questo non si sostiene che l'autore non conosce la risurrezione, ma si parla, come si dice, di sfuggire alla corruzione, che non è direttamente la corruzione morale. Anche se poi questo pensiero greco viene corretto aggiungendo per la concupiscenza, ma è la corruzione generale, è la mortalità. Troviamo una cosa simile, anche se in contesto molto diverso, in Paolo, Romani 8:21, per esempio, ricorderete che quando dice che tutto il creato è stato sottomesso alla vanità, nella speranza di essere liberato dalla corruzione, dalla flassorà, e distingue il mondo divino dal mondo materiale nel pensiero greco. È chiaro, nel giudaismo che assume tutto questo, nel giudaismo ellenistico a cui appartiene, c'è una correzione, c'è un'integrazione, ma c'è anche una correzione, per cui questa corruttibilità, bisognerebbe forse tradurre, più invece che corruzione, la corruttibilità, non dipende semplicemente dal fatto che è qualche cosa di materiale rispetto invece allo spirituale che è eterno, ma dipende dal peccato. Abbiamo un testo, per esempio, interessante, ma è sempre nello stesso ambiente, che viene richiamato, a cui vi posso rinviare, è la Sapienza di Salomone, il libro della, un testo nella Bibbia, perché sono tanti i testi a cui si potrebbe rinviare, ma un testo che sta dentro il canone è la Sapienza, capitolo 2, versetto 22-23. Dice: Dio ha creato l'uomo, attenzione, per l'incorruttibilità. Poi aggiunge, lo ha fatto immagine, quindi richiama Genesi 1, ma dice lo ha fatto immagine della propria natura. Vedete? Qui è un'immagine della natura, non dice che... quindi questo mi sembra un punto interessante, cioè ci si può chiedere in che senso qui si intende che Dio ci ha dato tutti i mezzi, tutti i grandi beni che ci servono per raggiungere l'incorruttibilità, questo vuol dire. Ora, e lo esprime dicendo per diventare partecipi, non lo siamo già, per l'autore non siamo già partecipi adesso perché siamo ancora nel corpo. Ma per diventare partecipi, quando moriremo, cioè lasceremo il corpo, perché questo c'è tutto il pensiero greco dietro, anche se è ripensato, è ricorretto. Quando noi diventeremo partecipi, probabilmente, quasi sicuramente, il pensiero è che lo diventeremo una volta che moriamo, cioè che lasciamo tutto ciò che è corruttibile. Abbiamo espressioni simili anche nella prima lettera ai Corinzi. Quando la corruzione verrà inghiottita, verrà mangiata dall'incorruttibilità. C'è questa idea dietro qui, in che senso diventeremo partecipi della natura divina. Per gli antichi, per il mondo greco, ma anche per il mondo giudaico, ellenistico soprattutto, quando si dice... il mondo divino, diciamo così, non è semplicemente Dio, e ciò che non è Dio non è nulla, è una creatura, come è per noi, come è nella nostra teologia classica. Il mondo divino ha molti gradi di divinità. Addirittura un imperatore veniva divinizzato, no? Ma non pensavano che diventava come Giove. E apparteneva al mondo divino, e in che modo si caratterizza questa appartenenza? Nell'immortalità. nell'incorruttibilità, nel fatto di non morire, di avere una vita che dura. E questo, quindi, qui probabilmente vedo i commentari, vede che partecipi della natura divina significa partecipi dell'immortalità. Non significa, naturalmente questo è un testo molto importante, poi nei secoli successivi, per tutta la dottrina patristica della divinizzazione, è chiaro, ma lì forse siamo già in uno sviluppo diverso. Ecco, la divinizzazione dell'uomo, della natura umana, e lì hanno i concetti natura divina, natura umana. Qui probabilmente significa diventare partecipi, noi diremmo, della vita divina, cioè di una partecipi di ciò che caratterizza tutto il mondo divino, per esempio gli angeli, cioè che sono immortali, mentre invece gli uomini sono mortali, appartengono al mondo della mortalità. È molto bello il pensiero, comunque, ecco, che ci ha dato tutti i mezzi grandissimi per arrivare all'immortalità. E si vedrà successivamente poi cosa ne deduce, ecco, l'apostolo qui da questa affermazione, che anche questa è in contrasto con tutto il resto, con le critiche e le obiezioni a cui lui deve rispondere nella lettera, perché anche l'affermazione che abbiamo già in mano non la partecipazione alla natura divina, ma tutti i mezzi, ecco, per poter poi diventare partecipi dell'immortalità, è un'affermazione che contrasta con lo scetticismo, con le obiezioni a cui risponderà. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore, perché questo tempo di avvento porti ognuno, ogni cristiano, a riconoscere che è il Signore che guida la storia e i segni di salvezza che ci sono sempre tra le fatiche e gli scandali che possono confonderci. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E perché questa attesa del Natale sia tempo di crescita dell'unità tra le chiese e le confessioni cristiane. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Nel primo anniversario della morte di Don Tarcisio, preghiamo insieme a lui dal cielo per la nostra chiesa di Bologna, perché il Signore le conceda i presbiteri di cui ha bisogno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Il Signore faccia crescere in noi una gratitudine grande e crescente per il dono della fede. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ringraziando il Signore per il ritiro degli sposi, preghiamo per tutta la riflessione sulla presenza degli sposi in comunità, perché il Signore ci dia ascolto reciproco e luce. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutta la nostra famiglia, per gli ammalati e per chi sarà il futuro superiore dei fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Dobbiamo ricordare, dico a me stesso, dobbiamo ricordare la comunità di Lanfranco, la comunità di Monte Tauro, qui in particolare, ecco, in questo tempo, perché il Signore prepari anche loro e noi. Preghiamo.
E per tutta la parrocchia del CIM, per chi ha voluto tanto bene, chi ha avuto tanto bene e ha voluto bene a Don Tarcisio, per Stefano e la Chicca e tanti altri, preghiamo.
Preghiamo anche per le comunità che oggi cominciano il ritiro grande, quindi per Montesole, per Bonifati e anche per Main, perché sia un momento davvero di grazia per loro, ma per tutti. Preghiamo.
Preghiamo per i migranti, in particolare quelli che sono più sotto gli occhi di tutti tra Polonia e Bielorussia, perché mi sembra che nessuno faccia abbastanza. almeno questa è una modesta impressione, io prego anche San Giovanni Paolo II, che è così venerato e nella sua terra, perché susciti anche voci di protesta, al di là di chi ha causato questa situazione, però di fatto ci sono persone che sono ferme, bloccate nel gelo, perché qualcuno faccia sentire con più forza una grande protesta. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore, per tutte le altre intenzioni. Pensiamo al mondo intero, pensiamo anche al nostro paese, per i morenti, i morti di queste ore. Preghiamo. Noi ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.